su psichiatria, storia della psichiatria, sono stati fatti riferimenti anche al movimento antipsichiatrico che si è affermato sul finire degli anni 70 del Novecento e ci sono state tante opinioni in merito, tutte opinioni non di specialisti, però comunque di studenti o ricercatori o semplici appassionati che avevano voglia di dire la loro riguardo alle esperienze fatte direttamente o indirettamente in questo campo. E una delle utenti che non so se parteciperà stasera perché era in forze, ha detto che al di là del contesto specificamente psichiatrico, medico, di cui noi non vorremmo propriamente occuparci stasera perché non ci spetta sostanzialmente, era possibile però poter trarre comunque delle conclusioni, poter trarre degli spunti da tutte quelle intersezioni filosofiche, letterarie, che effettivamente uno psichiatra come Lang ha fatto nei propri testi e anche proprio nel personale, nel percorso medico che lui ha seguito. E tant'è vero che questa utente, questa ragazza, ha raccontato di aver conosciuto Lang preparando un esame di filosofia morale all'università ed è da lì che abbiamo colto lo spunto, l'idea per commentare L'io diviso appunto di Lang. Era questo il libro che lei ha portato assieme ad altri testi per l'esame di filosofia morale e così abbiamo deciso di parlarne tutti insieme. Durante la settimana sono stati pubblicati nel gruppo alcuni articoli a carattere generale. Però ecco, noi ci concentreremo primariamente, principalmente proprio sull'io diviso. Se avete delle domande, se c'è qualche curiosità alla quale io o Banchox, Carla, altri possono rispondere, insomma, ditelo, è il momento, altrimenti si comincia a fare una breve introduzione e poi spero che ci siano interventi e domande per approfondire. Ditemi un po'. Anche solo semplicemente perché vi incuriosisce il tema di questa chat vocale. La scorsa settimana ne abbiamo fatta una su Bauman, per dire, e sulla società liquida, e con Lang cambiamo, sì, decisamente argomento. E non so che cosa vorreste approfondire, che cosa vi aspettate, che cosa vi può interessare di più.
Forse c'è Emanuele che ha alzato la mano, vediamo un attimo.
Oh, bene, molto bene.
No, era un falso allarme.
Un falso allarme, non vuole parlare nessuno.
Scusate, no, no, è che sono nuovo con questi strumenti, credevo di star parlando, ma in realtà era disattivato il microfono.
Ah,
Mi
ok, va benissimo, non ti preoccupare.
scusate.
Parla pure, io mi
Allora,
silenzio.
la mia domanda era riguardante a se avete un altro gruppo collegato in cui discutete di questi temi, perché io sono abbastanza nuovo, nel senso in questo gruppo di Mondo Filosofia io leggo magari i post che mettete, ma c'è un altro gruppo che ho sentito Salotto Culturale in cui discutete magari tra di voi questi temi o su cosa si andrà a parlare, oppure diciamo che scegliete voi e uno accede tramite questo gruppo a questi incontri. Questa è un po' la mia domanda.
Il Salotto Culturale è il gruppo appoggiato a Mondo Filosofia, possono farne parte tutti e nel Salotto Culturale si discutono diversi temi. Bauman aveva vinto un sondaggio che era stato proposto all'interno del gruppo, erano stati proposti alcuni argomenti, Bauman era arrivato primo in classifica e quindi la scorsa settimana abbiamo parlato appunto del concetto di società liquida e di modernità liquida. Nel caso di Lang, appunto, abbiamo colto lo spunto di un'altra utente, quindi il salotto culturale si concentra su diversi temi e cerca di seguire i suggerimenti, le idee dei suoi partecipanti, di chi fa parte del gruppo, per cui se avete voglia di venire a dare un'occhiata, di vedere di che cosa discutiamo durante la settimana e quali sono le attività, chiaramente siete i benvenuti. Non so se
Grazie
ho. Ok, se sono
mille.
stata esaustiva, spero di sì.
Sì, l'ultima domanda e mi taccio, ma è su Telegram, su Facebook. Oh,
Su Telegram, siamo su Telegram. Di
perfetto, grazie mille.
nulla. C'è qualche altra domanda? Qualcuno che vuole togliersi qualche curiosità? Ok, allora vedo, mi sembra che non stia parlando nessuno.
Fabio, dovrei averlo smutato.
Ok, perfetto.
Pronto Fabio, ci senti? Fabio?
Ciao
Sì.
Fabio.
Sì, buonasera. Scusate, mi sono collegato da poco, ho sentito che parlavate di un salotto culturale, ma non ho colto bene che cosa è, di cosa si tratta.
Salotto Culturale è un gruppo Telegram che si appoggia a Mondo Filosofia e che ha anche altri salotti gemelli che si occupano più specificamente di alcune tematiche. C'è il salotto letterario per gli appassionati di letteratura, quello creativo per gli aspiranti autori che possono confrontare i loro scritti, le loro opere, gli esperimenti e appunto condividerli e commentarli fra di loro. E abbiamo appunto anche il salotto culturale che abbraccia un po' tutte le varie tematiche generali, per cui appunto, dicevo prima, se la scorsa settimana abbiamo affrontato la sociologia, se spesso parliamo molto di filosofia, oggi tenteremo di fare un discorso più a carattere filosofico, volendo, che psichiatrico, proprio perché non vorremmo entrare nello specifico, nel tecnico, non ci compete, ma Lang si presta molto bene proprio perché è stato il primo a parlare di psichiatria esistenziale e quindi a fare riferimento a dei filosofi per poter costruire il proprio discorso su una psichiatria alternativa a quella in vigore al tempo e a quella che tuttora è ancora per certi versi in corso. Quindi sì, il salotto culturale è questo, nasce dal salotto filosofico che poi si è trasformato per poter venire incontro alle richieste degli utenti che facevano tante domande, avevano curiosità che non erano strettamente inerenti alla filosofia, e allora abbiamo deciso di allargare un po' gli orizzonti.
Ok, grazie, ma quindi è un link privato o è pubblico? Cioè, come si fa ad accedervi?
Allora, ci si accede tramite link. Chi è interessato, Manchox, per chi è interessato, come possiamo fare? Possiamo farci contattare e poi mandare il link in modo che possa entrare?
Manderemo il link dopo la chat, direi.
Ok, allora metteremo il link su Mondo Filosofia e così chi è curioso, chi ha interesse e vuole venire a dare un'occhiata potrà accedere.
Perfetto, grazie. Buona
Ok,
serata.
grazie, buon ascolto. Speriamo, dai, di essere interessanti. Qualche altra domanda? No,
Ho smutato la mia.
la mia era alla fine la stessa su come entrare negli altri canali, però che poi dopo è stata sradicata. Quindi
Sì.
non ho più domande.
Ok,
Grazie.
sono tutti gruppi collegati al canale. Nei gruppi, mentre nel canale, come avete visto, vengono inseriti dei materiali e dei temi, nei gruppi è possibile proprio discutere e confrontarsi fra gli utenti. E è proprio da lì che nasce appunto l'esperimento delle chat vocali e di questi incontri. E in genere andiamo su sondaggio oppure su richiesta di qualche utente interessato. Chiaramente se siamo in grado di poter approfondire determinati argomenti. Su Lang io ero abbastanza preparata e allora ho deciso di assecondare questa richiesta. Spero che chi ha detto che avrebbe partecipato, che lo conosce, che aveva delle opinioni in merito, si colleghi in modo poi da poter dire la sua, perché l'ideale sarebbe avere un po' di contraddittorio, non soltanto fare una carrellata di quelli che sono i punti principali del pensiero di Lang, però nel caso vedremo anche dopo. Io a questo punto farei una breve introduzione. Se non sono chiara, se poi ci dovesse essere qualcosa che vi può interessare, che vi può piacere approfondire, ditemelo, mi fermo. Se ci sono delle domande, mi raccomando, fatele, non vi vergognate, non vi preoccupate, è davvero una chat vocale su Telegram e quindi una cosa molto informale, molto tranquilla. E come ho detto, lì ho diviso questo libro di Ronald Lang, è stato inserito all'interno del programma di un esame di filosofia morale e ci sono dei motivi specifici per i quali è stata proprio scelta quest'opera di Lang. Ronald Lang è considerato uno dei fautori del movimento antipsichiatrico del secolo scorso, del Novecento, così come lo è stato Franco Basaglia. In Italia, anche se né Lang né Basaglia hanno mai amato definirsi degli antipsichiatri, loro credevano fortemente nella psichiatria, non condividevano gli strumenti di base e la posizione di base della psichiatria di allora, ma di fatto si sono sempre sentiti degli operatori terapeutici, quindi dei medici, degli psichiatri con degli intenti ben precisi, che non fossero quelli di demolire tutta la psichiatria loro contemporanea, ma anzi di esaltarne quelli che erano gli aspetti più propositivi, gli aspetti più vicini alla cura del paziente, inteso non come paziente da curare, ma come persona della quale prendersi cura. E vedremo anche un po' le varie sfumature, scusatemi, del concetto di malattia intesa come malattia psichica. E pensate che The Divided Self, che questo è il titolo originale in inglese dell'Io diviso, è un testo che Lang pubblicò quando aveva soltanto 28 anni, quindi quando era davvero uno psichiatra giovanissimo. Che come per l'appunto accadde a Basaglia, da neolaureato in psichiatria, quando si scontrò con quelle che erano le normative, con quelle che erano le regole all'interno del reparto psichiatrico dell'ospedale di Gorizia, ecco, anche Lang in Inghilterra, lui aveva fatto lo stesso tipo di esperienza, rimase profondamente scosso e colpito dalla metodologia che veniva utilizzata per affrontare quelli che erano i problemi dei cosiddetti malati di mente, che venivano contenuti, venivano curati e curati con determinate metodiche, con determinati strumenti. Da quell'esperienza Lang trasse delle conclusioni e decise poi anni dopo, assieme a Cooper, che è poi il fondatore nominale dell'antipsichiatria, di dare vita a una comunità sperimentale senza precedenti e quindi all'esperienza della Kingsley Hall. La Kingsley Hall, in questo momento, se voi andate a Londra, andate negli stand, potete vedere un palazzo tutto rosso che al momento contiene, ospita una serie di fondazioni, ad esempio la Fondazione Gandhi o comunque altre fondazioni che si occupano di beneficenza, ma c'è stato un decennio negli anni 70 in cui lì dentro, in affitto, perché la Kingsley Hall venne presa in affitto da Lang e dai suoi collaboratori, si tentò un esperimento, appunto, primo nella storia della psichiatria, che fu quello appunto di fondare una comunità terapeutica dove il rapporto con i pazienti, Lang in particolare si occupava di psicotici schizofrenici, non venivano, cioè questo rapporto non era gestito in maniera verticale, intesa come il dottore che dall'alto doveva dare delle norme e dei medicinali ai propri pazienti, ma in modo orizzontale, quindi sostanzialmente lo psichiatra si prendeva cura dei propri pazienti, non imponendo loro delle regole rigide, non facendoli sentire come dei malati e quindi come se avessero qualcosa che andasse estirpato da loro, non imponendo loro, ad esempio, l'utilizzo di farmaci, a meno che loro stessi non li richiedessero, e soprattutto consentendo a quelli che avevano una situazione personale di minore dissociazione rispetto alla realtà, di poter uscire dalla Kingsley Hall e quindi di poter andare in giro, quantomeno per il quartiere. Niente di diverso da quello che appunto successivamente fece anche Franco Basaglia proprio all'ospedale di Gorizia, quando negli stessi anni, in quella che venne definita da un giovanissimo operatore sociale che io ho avuto anni fa l'opportunità di conoscere, di ascoltare, lui definì come la notte dei lunghi coltelli in cui Basaglia, i suoi collaboratori, che erano dottori come lui, gli operatori sociali, gli infermieri, decisero di aprire i cancelli del reparto psichiatrico dell'ospedale di Gorizia per consentire ai pazienti di poter entrare ed uscire e quindi di utilizzare, di sperimentare quel reparto un po' come noi oggi definiremmo un ospedale diurno, no? Cioè un posto dove è possibile passare delle ore, ma dove ci si deve sentire liberi di essere curati e quindi di poter essere di nuovo curati nel senso di essere presi in cura da persone che ci vogliono aiutare con i loro mezzi. E è importante ragionare su questo perché sono stati chiusi nei manicomi, sono state rinchiuse nei manicomi moltissime soggettività che non avevano a che fare con i pazzi criminali, ok? Quindi noi non stiamo parlando di schizofrenici o di serial killer o comunque di una serie di soggettività effettivamente pericolose a livello sociale. Stiamo parlando di tutte quelle realtà umane che non conformandosi a quella che era la cosiddetta linea generale della normalità venivano rinchiuse e curate a suon di sedativi, di elettroshock e con altri, insomma, strumenti che bene o male poi sono passati nella memoria comune. E quindi Lang fu il primo a fondare nella Kingsley Hall questa comunità terapeutica, ne sono state fatte altre, e l'esperienza fu estremamente impegnativa, ebbe una fine quando a causa delle proteste di tutto il vicinato, di tutto il quartiere, non venne rinnovato l'affitto e lui non riuscì a trovare in nessun altro posto in tutta Londra dove poter trasferire i propri pazienti e quindi la sua esperienza finì in quel modo. Fu un'esperienza per molti aspetti negativa perché tutti i tentativi, tutti i buoni propositi di Lang si scontrarono durissimamente con la mentalità dell'epoca, con la stessa comunità psichiatrica che lo osteggiò e che tuttora ne osteggia la memoria, e questo peso Lang se lo portò dietro per tutta la vita, insomma, fino alla morte. Lang è morto in solitudine, è morto con una dipendenza dall'alcol, rimembrando e riflettendo su tutto quello che avrebbe voluto fare, avrebbe potuto fare e non era riuscito, non soltanto per suoi limiti o per la sua volontà. Quindi, non so se fino ad ora sono stata abbastanza chiara nel farvi questa sintesi, questo riassunto, dell'esperienza di Lang e ho chiaramente cercato di tratteggiare i punti principali, ma se ne potrebbe veramente parlare per ore, stasera non lo potremo fare, ma è molto importante inquadrare anche la persona. Il Ronald Lang come persona, oltre che come psichiatra. Avete qualche domanda a questo proposito? C'è qualcosa che vi può incuriosire oppure preferite entrare nel merito dell'io diviso, quindi del libro? Niente. Ok.
Non vedo mani alzate, quindi direi che possiamo procedere.
Possiamo procedere con la lettura del libro, d'accordo. L'io diviso è per l'appunto il primo libro pubblicato da Lang, è considerato il libro di rottura, quello più rivoluzionario. E l'altro testo che lui pubblicò molti anni dopo e che lo ha reso noto a livello internazionale è Notes, Nodi. Prima di parlare dell'io diviso, faccio questa piccola parentesi su Nodi, perché Nodi non è un testo di psichiatria, È un testo di poesie, è un testo di piccoli scritti dove lui gioca moltissimo col linguaggio. E Nodi viene spesso studiato all'interno dei percorsi di comunicazione perché fa vedere molto bene come il nostro cervello si attorciglia su se stesso attraverso il linguaggio, creando dei fraintendimenti proprio nelle relazioni che noi abbiamo, nella percezione che noi abbiamo di noi stessi e di noi stessi nel mondo attraverso le relazioni che intessiamo con gli altri. Quindi è un libro anche così per divertimento che può essere letto veramente a moltissimi livelli e quindi che vi consiglio di leggere, mentre il testo appunto psichiatrico per eccellenza e per l'appunto li ho diviso. Perché lo intitola così? Perché chiaramente Lang fa riferimento a tutte quelle realtà in cui l'essere umano non si sente un tutt'uno, non ha una consapevolezza di sé dentro e fuori dal mondo, una consapevolezza interna ed esterna che dialogano continuamente, ma che comunque in una situazione cosiddetta di consapevolezza, di normalità, sono sempre presenti a se stesse. Un io schizofrenico è un io diviso, è un io scisso in cui la percezione di sé è totalmente scissa, è lontana e separata da quella che invece è il sé nelle relazioni con gli altri, nelle relazioni nel mondo. E è per questo che spesso si associa Lang, ma lui stesso associava questo suo pensiero quando affrontava i casi clinici dei suoi pazienti schizofrenici, chiaramente all'esistenzialismo di Jean-Paul Sartre, ma anche a quello di Martin Heidegger, quando Heidegger dice che noi siamo, che la nostra consapevolezza ontologica sta nel fatto di esserci. Quel ci che dice Heidegger in essere e tempo, quel ci indica tutto quello che noi siamo. Quando noi pensiamo se noi stessi, quando noi diciamo io sono, in realtà pensiamo al nostro io sono, a noi che siamo mentre facciamo delle cose, noi che siamo mentre ci relazioniamo a qualcun altro, noi che siamo mentre proviamo dei sentimenti, delle emozioni, anche quando riflettiamo, lo facciamo sulla base di azioni che abbiamo compiuto, di desideri che abbiamo, che stiamo esprimendo, delle nostre paure, delle mancanze, delle conquiste. Questo è il ci in parte dell'esserci nel mondo e questo ci è quello di cui si occupa Lang quando ha a che fare con gli schizofrenici. Ma ci dice anche Lang che la schizofrenia non è che l'aspetto psicopatologico di un modo di essere molto tipico del Novecento e che lui definisce schizoide e ci dice che il Novecento, da un dato momento in poi, con il passaggio dalla modernità alla postmodernità o comunque dalla modernità alla modernità liquida, come la definirebbe Bauman, ecco, quell'io, per l'appunto schizoide, è un io scisso. Siamo sempre più scissi fra la percezione che abbiamo di noi e quella che abbiamo invece di noi, quel noi stessi che mettiamo nel rapporto con gli altri e che spesso dà origine a un cosiddetto falso sé. E per questo è interessante vedere quello che dice Lang, proprio per tutti i riferimenti che lui fa alla filosofia esistenzialista e ad un certo tipo di filosofia europea. Ecco, del secolo scorso. E chiaramente lui parla di psicosi, perché la schizofrenia, dal punto di vista patologico, è un aspetto estremamente cupo e doloroso della psicosi. E io non so se alcuni di voi hanno dimestichezza con il termine, hanno avuto esperienza diretta o indiretta con dei soggetti schizofrenici. Però ecco. Se qualcuno ne vuole parlare, sarebbe decisamente il benvenuto. Altrimenti ci basta sapere che la schizofrenia è appunto l'aspetto patologico di una società sempre più schizoide, di una società sempre più scissa e di un modo di percepire noi stessi che è sempre più frammentato.
Confermo che è Enzo Querci che ha alzato la mano.
Oh,
Abbiamo
molto
poi.
volentieri. Scusate, non mi sono accorta. Prego, Enzo.
Ok, dovrei averlo smutato. Vai pure, Enzo. No,
Non
stava
voleva
guardando.
parlare.
Non ha niente da dire in realtà, quindi possiamo andare avanti.
Ah, ok, ho capito. E quindi niente. Allora, se non c'è qualcun altro che ha voglia di dire qualcosa, che ha voglia di commentare? Non mi pare. Allora, d'accordo, vado avanti. E ci sono molti modi di affrontare la malattia mentale. Lange scelse quello di interfacciarsi con la malattia mentale come se fosse espressione di un profondo disagio esistenziale e quindi non poteva essere curato soltanto con i farmaci, ma che andava affrontato anche in altro modo. E non solo, lui si domandava, può l'essere, perché lui diceva questo, che non era inutile dire ad uno schizofrenico che stava male o che aveva una percezione distorta della realtà perché aveva la schizofrenia. Lange insiste molto sul modo di utilizzare il linguaggio, dice, gli psichiatri sì, dicono di volersi prendere cura dei pazienti, di trattarli come persone, ma di fatto nel loro linguaggio oggettificano moltissimo la malattia e quindi nel momento in cui si dice ad uno schizofrenico il cui essere è totalmente inserito in una realtà che è altra, che ha qualcosa, che quindi ha una malattia, non lo si aiuta a capire la situazione nella quale si trova. Si cerca attraverso non soltanto l'approccio farmacologico, che è comunque importante, ma proprio anche attraverso l'approccio tradizionale psichiatrico di estirpare la schizofrenia così come si estirperebbe un altro tipo di male. Ma Lange dice che gli stati psicotici non si possono curare così, come si cerca di curare un tumore o come si può curare un'infezione, non si possono asportare, non si possono debellare, vanno affrontati in maniera diversa. Perché? Perché lo schizofrenico è schizofrenico, non ha la schizofrenia. Può l'io, si chiede Lange, essere curato come se fosse una malattia? Se l'io è strutturato in questo modo, che senso ha cercare il punto proprio fisico, il qualcosa che possa essere curato farmacologicamente oppure attraverso l'elettroshock oppure attraverso il contenimento? Lange chiaramente per quanto riguarda il contenimento ce l'aveva a morte con quel desiderio che era soprattutto un desiderio sociale di rimuovere il problema dei malati di mente rinchiudendoli tutti all'interno di un manicomio, quindi sostanzialmente inserendoli all'interno di un recinto protetto, così come si faceva come si fa con i carcerati e quindi con tutte quelle realtà che vengono ritenute pericolose e tossiche per una società cosiddetta conforme e normale, e quindi in questo modo liberandosi del problema. Ma gli schizofrenici per Lange non dovevano costituire un problema se non per se stessi e per il loro modo di vivere dolorosamente la realtà, perché la malattia mentale era risposta per Lange ad un disagio esistenziale profondo. Come si fa a curare il vuoto esistenziale? Come si fa a curare il vuoto di sé? Lui si domandava, no? Cioè, davvero contenendo le persone all'interno degli ospedali, davvero dando loro delle pillole o comunque dando loro una terapia sedativa che consenta loro di attutire completamente quelli che sono dei sentimenti considerati troppo forti, disarmanti, disabilitanti. Ecco, lui lavora prevalentemente su questo. Ed è per questo che lui riteneva che sì, il contenimento, cioè si dovesse passare da un'idea di reparto contenitivo a quella di comunità protetta, che era qualcosa di profondamente diverso, come per l'appunto era stata l'esperienza della Kingsley Hall e quindi di una comunità terapeutica in cui in maniera lunga e naturale, attraverso un rapporto orizzontale di grande rispetto e di grande parità, tra quelli che erano i pazienti e quelli che erano i dottori, si potesse arrivare al vulnus, al nucleo del loro disagio. E questo Questo facendo riferimento al fatto che tutti, secondo Lang, siamo schizoidi, tutti per l'appunto dal secolo scorso in poi abbiamo questa componente dentro di noi, il che non significa che tutti siamo destinati a diventare schizofrenici proprio nel senso clinico del termine, ma che lo siamo dal punto di vista fenomenologico, esistenziale, il cosiddetto contesto del ci, di cui ci parlava Heidegger, tutti noi. Abbiamo un distacco, sentiamo spesso, no? Una scissione tra la percezione che abbiamo di noi e poi il nostro essere nel mondo, no? Il modo in cui ci mostriamo agli altri, il modo in cui gli altri ci percepiscono. Quando è che questa condizione diventa patologica? Quando viene meno la sicurezza della percezione di sé. Ed è così che appunto Lang si esprime nell'io diviso, quando lui ci dice. Che cosa succede quando, perché questo che avviene nello schizofrenico, quando viene meno la sicurezza ontologica di noi, il fatto che noi siamo noi, il fatto di poter essere responsabili di noi stessi, di poter rispondere di noi stessi, di avere la certezza di chi siamo, di come siamo. Nello schizofrenico questa certezza non esiste, la certezza si polverizza. E lui ci dice, guardate che questo aspetto patologico che noi cerchiamo di affrontare come psichiatri, in realtà è qualcosa che lo si vede a livello appunto di norma, a livello di conformità nella letteratura e nella filosofia. Cita il passo di un critico letterario che fa un confronto fra le opere di Keats fra i personaggi di Shakespeare e quelli, ad esempio, di Kafka, per dire, ci dice: guardate come sono i personaggi di Keats, i personaggi di Shakespeare, sono tutti assassini, o sono persone depresse, o sono persone con delle disfunzioni comportamentali importanti, però hanno una piena consapevolezza di chi sono, sanno chi sono, sono sempre presenti a se stessi nei loro desideri, nelle loro paure, nelle loro mancanze, in quello che vogliono, nel desiderio di vendetta, per dire, piuttosto che in quello di fuga, anche in quello di morte. Quindi sono personaggi profondamente consapevoli del loro ruolo nel mondo. In Kafka, in Camus, ad esempio, non è così. Pensate a Camus, a volte. Pensate allo straniero in cui non si sa niente di questo personaggio, oppure a certi personaggi di Kafka che non hanno affatto la sicurezza di sé, di chi sono, di che cosa ci fanno, di cosa stanno facendo, del loro ruolo, della loro identità, ok? In relazione a quella degli altri. Ecco, tutto questo non ha a che fare con la malattia, non ha a che fare con la patologia. Ha a che fare con lo spirito del tempo, chiamiamolo così, con una visione del tempo, una Weltanschauung, che ha a che fare con l'umanità della modernità. Questo come altro passo in avanti rispetto a Lang. Mi spiace che non ci siano i suoi detrattori, perché speravo vivamente che ce ne fosse qualcuno stasera nel gruppo del Salotto Culturale, qualcuno c'è. C'era qualche detrattore anche del movimento antipsichiatrico perché così avere un po' di contraddittorio, come era avvenuto la scorsa settimana per Bauman, avrebbe reso tutto più interessante. E invece è così, non so, ci sono soltanto io che parlo e probabilmente rende questa chat vocale un pochino più noiosa, però se ci fosse qualche domanda sarebbe forse anche più carino, no? Più efficace, più utile per tutti. Davvero, se l'avete, non occorre essere specialisti per dire la propria, anche per avere la propria opinione. Tutto quello che io vi ho detto di Lang, per quanto generale, può essere tranquillamente condiviso oppure no, può anche mettere dei dubbi. No? Non c'è nessuno. Chi ha
Sì,
voglia?
aspetta, c'è Emanuele che ha alzato la mano.
Bene.
Ok, l'ho smutato. Vai, Emanuele.
Perfetto. Ok, mi sentite?
Sì.
Ok. No, allora, io nella mia più completa ignoranza vorrei farti questa domanda, nel senso che, premesso tutto quello che hai detto, che collegamento c'è con magari le dipendenze, nel senso che dopo quello che hai detto, mi ha fatto un po' venire in mente. Io ho appena terminato il corso di servizio sociale, ho svolto tirocinio con l'assistente sociale in un
Ok.
comune. Ci sono stati casi di magari di persone con dipendenza, soprattutto di ludopatia. Però quando magari ci si interfacciava con queste persone, un po' la risposta che l'implicito che c'era è che tu non stavi parlando con la persona, ma stavi parlando con la dipendenza che aveva quella persona. Quindi magari se si parlava con lei, bisognava sempre mettere in primo piano la sua dipendenza, non stavi parlando con la persona, quindi e di conseguenza tutti i suoi comportamenti, i suoi ragionamenti non erano dati dalla persona, ma erano dati dalla dipendenza.
Sì.
E un po' mi ha fatto ricordare questo, nel senso, tu cosa ne pensi magari a riguardo a questa molto molto ignorantemente e tra mille virgolette un po' di visione che c'è tra persona e dipendenza in questo caso? Questa è una
Allora,
domanda.
nel caso
Grazie mille.
di... Grazie a te, io ti rispondo per quel che ne so. E quindi cerco di attaccarmi a quel che so o comunque al testo di Lang e poi ti do un'opinione personale sulla base della mia esperienza. Per quanto riguarda Lang, lui affronta relativamente la questione della dipendenza per come la intendiamo noi oggi, perché uno schizofrenico ha il problema di dover ricostruire continuamente se stesso. Attraverso delle relazioni che non gli danno mai nessuna certezza. Quando non sei ontologicamente sicuro di te, non hai mai la certezza anche del mondo che ti gira attorno e delle relazioni che hai con le persone. Quindi non hai neanche il tempo di crearti delle dipendenze, se non in certe ripetitività che ti tengono ancorato alla realtà, ma di fatto vivi continuamente in un mondo parallelo rispetto a quello reale, chiamiamolo così, fra virgolette, rispetto a quello degli altri, a quello condiviso comunemente dagli altri, che si ricostruisce continuamente. Uno schizofrenico è comunque costretto a ricostruire, a rileggere, a riscrivere continuamente il proprio sé all'interno delle relazioni. La dipendenza, e qui parlo per esperienza personale, per come l'ho vista io, soprattutto nei gruppi di adolescenti con i quali mi è capitato di lavorare. Non dal punto di vista psicologico, non dal punto di vista psichiatrico, perché lavoravo su un altro fronte, però nei percorsi che spesso vengono fatti per gli adolescenti che hanno dei problemi, problemi comportamentali, problemi appunto anche di dipendenza da droga, soprattutto da alcol, oppure ludopatici, ecco, io ti posso dire che in quel caso invece la dipendenza è un modo di ancorarsi al mondo, perlomeno per quelli con i quali ho avuto a che fare io. E in particolare, e probabilmente questa è un'esperienza che hai avuto anche tu, rammento che molti ragazzi che erano in cura al SERD e che quindi si stavano curando, si stavano disintossicando in particolare dalla cocaina, in realtà tendevano poi a trasferire, a trasformare la loro dipendenza su qualcos'altro, che fosse un alcolico, che fosse il gioco, qualsiasi altra cosa, perché alla fine erano dipendenti della propria dipendenza. E perché nella loro dipendenza riconoscevano se stessi. Per quello quando tu dici come operatore sociale mi sono ritrovato a discutere di loro, con loro, sempre attraverso la descrizione della loro dipendenza, perché in quella loro riconoscono, cioè in quel bisogno, la dipendenza crea una routine, la dipendenza crea delle abitudini, la dipendenza crea un'immagine precisa di te, che per quanto sia distruttiva, è anche l'unica che hai, ok? È anche l'unica nella quale ti riconosci e quindi ti dà in maniera perversa una sicurezza. Ed è questo il motivo per cui spesso chi ha delle dipendenze finisce per descriverti sempre quelle, perché quelle si riconosce, perché quelle le domina completamente. E sebbene ne sia chiaramente poi dominato, ovviamente, vista dal lato di chi se ne deve occupare. Però ecco, la dipendenza è qualcosa, è un fenomeno, chiamiamolo così, che è molto più recente rispetto al momento in cui Lang scriveva e si esprimeva. Ed è qualcosa, nota bene, che non ha a che fare con una patologia che debba necessariamente richiedere poi un intervento importante, ok? Un intervento d'urto. Siamo in molti, cioè ci sono persone che hanno delle dipendenze da gioco piuttosto che da qualcos'altro che continuano a portare avanti la famiglia, che continuano ad andare al lavoro, che continuano ad avere una vita apparentemente normale. Ed è per questo che la dipendenza è così, così infida, mettiamola così, che è così difficile anche da ridurre, così difficile da affrontare, perché si integra perfettamente all'interno del nostro tempo, del nostro contesto storico, è perfettamente allineata col tipo di vita, se vogliamo, che stiamo in generale conducendo. Io chiaramente sto parlando molto in generale. Non so se ho risposto alla tua domanda e se hai invece tu qualcosa da dire, qualche esempio oppure qualche considerazione. Possiamo tranquillamente estendere, mai entrando nel tecnico, perché è una chat vocale del salotto culturale, quindi non sarebbe giusto entrare nello specifico proprio psichiatrico, non, se non è il caso, però anzi, se anche qualcun altro vuole intervenire. Non so, ho risposto, Emanuele, alla tua domanda, oppure no.
Allora, sì, grazie mille per bellissime parole, condivido, condivido. No, l'unica cosa che mi sento ad aggiungere, sì, non entro nello specifico perché appunto sono ancora abbastanza ignorante, però quello che mi sento è che comunque certamente fa parte della persona, però quello che percepivo un po' da questa idea che poi si traducevano poi nella relazione con l'utente, magari, è un po' anche di giustificare questi comportamenti come se non avesse una sua autodeterminazione, diciamo. E un po' questo mi ha un po' demotivato, nel senso del comunque non riconoscere che certamente c'è magari una dipendenza, certamente comunque è abbastanza importante anche da affrontare, però comunque c'è anche una parte della persona che non deve essere non vista, cioè che comunque anche la persona si può autodeterminare e io l'ho visto poco magari confrontandomi con le dipendenze e un po', cioè, sentendoti prima parlare mi era venuto un po' questo, nel senso questa nuova visione che aveva magari dei pazienti psichiatrici che mi piacerebbe che almeno dove ci sono stato, poi ovviamente sono situazioni che vanno viste caso per caso, nelle esperienze che ho avuto mi sarebbe piaciuto che la persona venisse vista nella sua interezza, diciamo, non solamente in alcune sue parti magari più visibili. Questo mi sento di dire questa sera. E ti ringrazio per la risposta.
No, grazie a te, grazie a te. E tra l'altro condivido pienamente quello che dici. Mi rendo conto che quando noi diciamo che appunto ci si dovrebbe approcciare alla persona nella sua interezza, a volte sembra di fare un po' discorsi new age, no? Ho degli amici che mi dicono: non fare mica discorsi troppo umanisti, dobbiamo invece rimanere poi alla realtà dei fatti, e i fatti ci dicono che uno schizofrenico è fortemente pericoloso per se stesso e anche per gli altri, così come la dipendenza può portare ad avere appunto dei comportamenti antisociali. Quindi sì, va bene trattare la persona nel suo insieme, la cura, l'amore e tutto, però poi guardare anche in soldoni a quelli che possono essere i fattori sociali. È vero, è vero. Tuttavia, io personalmente condivido quello che dice Lang e quello che proponeva anche Basaglia riguardo al fatto che, per quanto il disagio psichico vada chiaramente affrontato e vada anche curato, non soltanto nei termini appunto del prendersi cura, ma proprio anche della cura efficace e immediata laddove c'è un problema d'urgenza, pensate alla questione degli attacchi di panico, per dire, oppure ad una persona che ha un episodio di depressione maggiore, quindi estremamente grave. È vero che si può intervenire attraverso la psicoterapia, ma c'è un momento all'inizio in cui il farmaco salva letteralmente la vita a queste persone, perché dà sul momento, non per tutta la vita, ma sul momento, quella forza, per poi poter guardarsi dentro, per poi poter affrontare un percorso psicologico, psicoterapeutico. E anzi, Enrico, non so se è sempre fra di noi, lui forse qualcosa in merito potrebbe anche dire, però ecco, questo per non
Dall'altra
demonizzare i
parte
fatti.
ci sono due mani alzate, vediamo se vogliono dire qualcosa.
Ottimo, ottimo, va bene.
Allora, tanto permetto di parlare a Nae, si chiama? È giusto, Nae?
Sì, salve, mi sentite?
Ciao, ciao, ti sento.
Salve, è la prima volta che partecipo a questa sorta di salotto, no, senza sorta, questo salotto sicuramente interessantissimo. Purtroppo non ho seguito il dibattito fin dall'inizio, o comunque le spiegazioni su Lang fin dall'inizio, e adesso mi ha un attimino interessato la questione che lei ha appena descritto, però volevo ricollegarmi un attimo a quello che ha detto Manuele, avrei una domanda.
Mi puoi dare del tu? Nel salotto culturale ci diamo tutti del tu, per cui tranquilla.
Ah, va bene, ok. Comunque, sì, no, interessantissimo. Avrei una domanda per quanto riguarda la questione della sicurezza ontologica che viene meno nello schizofrenico, ecco. Parlo da totalmente da ignorante, quindi non so nemmeno se utilizzerò i termini giusti, se lo parlo nella maniera. Quindi questo individuo che vive un po' come tutti nel mondo della coscienza, ha, come tutti del resto, questo bisogno di riconoscersi, un bisogno di appartenenza, di ritrovarsi persino, come appunto ha detto Manuele, voi vi siete ricollegati, a immagini stereotipate, dipendenze, perfino distanti, magari anche decadenti o perniciose nei loro stessi confronti. Ecco, mi chiedevo se ci fossero altre immagini, o meglio, altre problematiche che possono influenzare una persona dal punto di vista sia psicologico che sociologico che persino filosofico, se Lang ne ha trattato in questo libro, se ci può essere un qualcosa di simile che può scatenare dei fenomeni o persino patologie simili alla schizofrenia. Non so se.
Allora, spero di aver capito. Nell'eventualità mi interrompi e mi dici non hai capito nulla, ti rifaccio la domanda e così provo a risponderti se riesco. Allora, Lang si occupa principalmente dei casi appunto di schizofrenia, tant'è vero che nella seconda parte del libro affronta i casi clinici. Noi abbiamo una prima parte del libro in cui lui sostanzialmente fa teoria e spiega anche i motivi per cui ricorre così tanto a filosofia, a letteratura, per poter far vedere il punto di partenza del proprio ragionamento, quindi il proprio punto di vista. E quindi in questo caso specifico, trattandosi di schizofrenia, lui parla di scissione dell'io. È chiaro che la scissione dell'io porta a tutta un'altra serie di psicopatologie. Quando lui fa riferimento al rapporto fra io corporeo e io incorporeo, e quindi ad esempio a quello che poi definirà il rapporto fra vero io e falso io, ci dice che ad esempio alcuni schizofrenici sono talmente distaccati dal loro corpo inserito nella realtà, che non sentono neanche il dolore. E rammenta un caso clinico in particolare di un paziente che era stato picchiato selvaggiamente per strada e che si era difeso con ferocia fino a far finalmente fuggire i suoi aggressori, però non sentiva, non aveva sentito minimamente dolore, cioè lui era talmente distaccato dal proprio corpo che comprendeva a livello razionale che a forza di prenderne probabilmente o sarebbe morto ammazzato di botte o comunque gli avrebbero danneggiato degli organi o rotto delle ossa. Ma questo era un ragionamento che lui faceva, perché in quel momento era totalmente distaccato dal proprio corpo, non sentiva il dolore delle botte, dei colpi che prendeva. E se ne è accorto solo molto, molto successivamente, dopo che i suoi aggressori erano fuggiti, e quindi lui si era posto il problema di doversi in qualche modo riunire a se stesso per farsi curare all'interno di un ospedale. E che cosa avveniva in questo caso? Che cosa avviene? Lang cita questo caso, ma spesso e volentieri le persone, quando poi arrivano in ospedale o quando devono raccontare ciò che è loro successo ai parenti e agli amici, allora a quel punto descrivono, dando vita al cosiddetto falso sé, descrivono quello che hanno provato, la paura, il dolore, lo smarrimento, il panico, anche se effettivamente non lo hanno provato, quindi sono costretti a recitarlo. E pensate a quello che deve essere veramente un incubo, il dover recitare emozioni e sentimenti, o comunque ad esempio un'emozione primaria come quella che può essere la paura di morire, oppure la paura di appunto subire dei danni permanenti, o soltanto il desiderio che il dolore finisca. Quando si è totalmente scissi si fa qualcosa di diverso, però gli altri non sarebbero in grado di capire questo. E quindi che cosa si fa? Si recita: ho sentito un gran male, ho avuto una grandissima paura, ho sentito i colpi che mi venivano addosso. In realtà provano a recitare sulla base di quello che hanno imparato dagli altri. Il lavoro dello schizofrenico è spesso un lavoro faticoso, doloroso, di imitazione di quello che è il modo degli altri, che è così, che è il modo normale, anche lui ambirebbe, di potersi relazionare agli altri. E quindi questo fa parte anche di altre patologie? Sì, altro che. Oggi parlavo con l'utente di un altro gruppo riguardo ad esempio al cosiddetto narcisismo patologico, quindi non quello di cui ultimamente si parla molto. Adesso il narcisismo è molto di moda, per cui se qualsiasi persona un po' carogna e manipolatrice che abbiamo incontrato nella vita, si tende poi a pensare che sia una narcisista. In realtà non è così. Un narcisista patologico è una persona che soffre profondamente, che ha un profondo distacco dai sentimenti, dai propri sentimenti, e ha veramente difficoltà a poterli riconoscere. Tu hai bisogno, Nae, di riconoscere un sentimento per poterlo provare. Non si prova e basta un sentimento, lo devi riconoscere anche negli altri. È così che impari a dargli un nome, è così che impari a capire cosa sia la felicità rispetto alla tristezza. Quando ci sono dei bambini che, quando sono molto piccoli, provano una felicità immensa perché magari vedono un cucciolo o perché hanno ricevuto il regalo che desideravano, e siccome non dominano questa emozione, non sanno nemmeno cosa sia la felicità, la vivono letteralmente nel corpo, no? Esplodono con le risa, con le mani, con gli occhi, e soltanto dopo, vedendo come gli altri, sia gli adulti che poi i coetanei, esprimono la felicità, capiranno a livello razionale che quella è la felicità, e allora impareranno anche a esprimerla in maniera linguistica, con il linguaggio, e quindi anche meno con la corporeità. Questo succede per tutti i sentimenti. E uno schizofrenico ha difficoltà a fare questo, perché non riesce a riconoscerla negli altri, la imita, capisce che quando una persona è felice o quando una persona è triste fa determinate cose, si esprime in un certo modo, assume una posizione del corpo o del volto, utilizza determinate parole, ma semplicemente imita per poter trovare un ancoraggio al mondo, per potersi anche riconoscere, perché poi tutti abbiamo bisogno di riconoscerci negli altri per poter definire la nostra identità. In questo noi davvero abbiamo un'identità che è soprattutto relazionale, non è isolata. Però non tutti riescono. Ad esempio, una persona ontologicamente insicura, Lang ci dice che ha tre forme di ansietà forte, in cui l'ansietà si esprime, mettiamola così. Ad esempio, ci sono quelle persone che temono di essere risucchiate dagli altri, hanno talmente paura, sono talmente insicure di sé, del loro essere nel mondo, che temono che prima o poi qualcuno li risucchi via, qualcuno che sta discutendo con loro, oppure un gruppo di persone, o i genitori, o un amico, o il coniuge. Non dimentichiamoci che spesso sono comunque persone, stiamo parlando di persone che intessono delle relazioni con gli altri. E come reagiscono al risucchio? Con l'isolamento. E quindi se ci togliamo da un... come dire, da una condizione di psicopatologia e rimaniamo nella cosiddetta normalità, ci sono molte persone che tendono all'isolamento perché temono di essere risucchiate dagli altri, e gli altri, non riconoscendo il loro sé, perché loro stesse non riconoscono il loro sé, li risucchino letteralmente. Quindi come rispondono? Qual è la strategia di risposta? È quella di isolarsi, quella di non parlare con gli altri, di stare il più possibile da sole. Oppure un'altra forma di ansietà è quella dell'implosione, è come si implode, goccia a goccia ci riempiamo degli altri, gli altri hanno un'identità definita, forte, che ci schiaccia, e quindi noi abbiamo talmente tanta paura di implodere dentro, di essere troppo pieni delle cosiddette ragioni degli altri, per tirare in ballo il titolo di un testo, ma insomma della ragione degli altri, dell'identità degli altri, che abbiamo sempre paura di ammalarci. La strategia è quella: ho sicuramente una malattia, ho paura di implodere, quindi vado continuamente dal dottore a cercare una risposta, una spiegazione al mio malessere. E la terza forma di ansietà, ci dice Lange, è quella della pietrificazione. Cioè, abbiamo talmente paura che lo sguardo dell'altro ci pietrifichi in qualcosa che non ci corrisponde, in qualcosa che non ci somiglia, e che quindi ci renda letteralmente un oggetto, un sasso, una cosa, non un qualcuno che è in grado di esprimere delle idee proprie, di esprimere una soggettività, un punto di vista sul mondo, che quindi di risposta che cosa fanno? Questo ad esempio è il caso a volte dei narcisisti patologici, dei cosiddetti narcisisti tossici, i covert, cluster B, che invece oggettivano l'altro. Quindi che cosa fanno come strategia? Rendono gli altri delle cose in modo tale da poter mantenere intatto il rapporto con sé e la certezza di se stessi. Quindi sì, ci sono tanti modi, non esiste solo la schizofrenia. Noi viviamo in un'epoca in cui l'io è sempre più scisso, in cui è sempre più difficile rapportarsi a sé come a un tutt'uno. E ho capito la tua domanda, ho risposto oppure no?
Sì, sì, grazie mille tra l'altro per la risposta molto molto dettagliata.
Grazie a te.
È davvero peculiare questa dicotomia del vero e del falso io, come se vi fosse una sorta di derealizzazione, depersonalizzazione della persona. È sicuramente una condizione assurda e dolorosa, come se perennemente fosse una pantomima da parte di queste persone per poter stare al mondo, ritrovarsi con gli altri, ritrovarsi con se stessi. È sicuro lo stigma sociale è opprimente ed è al tempo stesso alienante nella maniera in cui vuole cercare di omologare, o comunque cercare di comprendere questi individui, questi uomini. Io sono dell'idea, visto che prima tu hai citato la depressione maggiore o comunque altre malattie, sono dell'idea che bisognerebbe ritornare un attimo al concetto di tolleranza come lo si conosceva nell'illuminismo, quindi non la tolleranza vista adesso nel livello di sopportazione dell'altri, ma nel livello di appunto vestire i panni degli altri, quindi nella comprensione, non nella mera compassione cristiana, passatemi il termine, non parlo ovviamente per stereotipo, e non appunto nella sopportazione del prossimo. Una sorta di empatia.
È così, l'empatia erroneamente viene considerata una forma di compassione, spesso si ritiene in maniera erronea che essere empatici significa mettersi sì nei panni dell'altro dimenticandosi di sé. In realtà un empatico è in grado di comprendere che cosa prova l'altro, di stargli vicino, ma stargli vicino in parallelo, ok? Stargli accanto senza perdere di vista quella che è la propria posizione, la cosiddetta posizione della prima persona, no? Dell'io presente, come si dice nel gergo. Per cui sì, hai ragione. Poi te hai citato, hai detto molto molto opportunamente che c'è un problema di personalizzazione. Sì, è vero. Quando tu metti in atto il tuo falso te, e spesso succede, i narcisisti ad esempio patologici hanno costruiscono molto abilmente un falso sé che quando viene scoperto li lascia completamente nudi, e nel lasciarli nudi lascia anche nudi tutti quei motivi, tutto quel dolore che loro hanno provato spesso e volentieri in età molto precoce, che ha portato alla costruzione del falso sé come un, come un sé che appunto oggettifica gli altri, come un sé che è totalmente ripiegato su se stesso, che non è in grado di sentire, di provare, di riconoscere negli altri appunto quei sentimenti che invece cerca in qualche modo di individuare in se stesso. Quindi sì, ora io ho fatto questi esempi, ma ce ne sono davvero mille altri. La depressione maggiore in questo momento da molte correnti viene ritenuta una forma di ansia. Prima si riteneva che ansia e depressione fossero ai poli opposti dal punto di vista del disagio. Invece no, ci sono veramente molti psichiatri in questo momento che ritengono che la depressione sia una risposta all'ansia, laddove non si cerchi una spiegazione, vabbè, dal punto di vista neuropsichiatrico e quindi delle neuroscienze. A volte ci sono dei casi di depressione che derivano effettivamente da una mancanza di determinati ormoni che non vengono secreti in maniera sufficiente, però spesso e volentieri la depressione è una risposta alla paura, e noi si può rispondere alla paura in tanti modi: fuggendo, con un'angoscia continua, con la mancanza di prospettive future, con la mancanza di progettualità, oppure anche alzandosi una mattina e, come disse, c'è stato un duo comico italiano di un bel po' di anni fa, e erano Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, ed erano una coppia comica, una coppia che faceva ridere, una coppia estremamente brillante, estremamente intelligente, ma lei nel privato ha vissuto per quasi tutta la vita la depressione, e lei diceva che lei passava appunto continuava a lavorare, ad amare il proprio marito, sì, a fare tante cose, sì, nella vita, sì, che la soddisfacevano, finché una mattina non si svegliava e faceva esattamente questo paragone. Avete presente quei panorami, quelle giornate in un posto lacustre, quindi dove c'è un lago magari, che hanno la nebbia, che sono grigie, che c'è un silenzio totale, persino il lago sembra solido, è una superficie nella quale non ci si può specchiare, quindi non è né trasparente e non è uno specchio nella quale riflettere la propria immagine, è una specie di lastra quasi solida, grigia, che si confonde con il grigiore del cielo e tutto sembra uguale. E tu ti alzi una mattina, apri la finestra e vedi questo, e nel guardarlo ti rendi conto che questa condizione è dentro di te, è ormai dentro di te, non soltanto fuori, e tu ti senti così, una lastra, sai che è fatta di acqua, sai che c'è della vita dentro, così come c'è nel cielo, che c'è fuori e tutto intorno, ma tu ti senti una lastra grigia nella quale non riesci a rispecchiarti, dalla quale non riesci ad emergere, e che si confonde con tutto il resto e annaspi letteralmente nell'impossibilità di potertene tirare fuori e di poter ritrovare la gioia, la dinamica della vita. Quindi ecco, questo per tirare fuori anche la depressione. Tenete conto che noi parliamo di tutte queste cose, io ci tengo sempre a specificarlo, non da un punto di vista tecnico, ne stiamo parlando da un punto di vista culturale, ne stiamo parlando anche da un punto di vista filosofico, per questo ci tengo a fare molti esempi Non cito i casi clinici se non per quel piccolo esempio fatto prima con Lang, ma parlo più volentieri di filosofia e di letteratura perché è più importante. Poi, insomma, si possono fare approfondimenti con psichiatri, psicologi, e, insomma, e sarebbe interessante, però su Telegram diventa complicato. C'è qualcun altro che ha voglia di fare qualche domanda? Noi abbiamo toccato veramente questi temi principali, ce ne sono tanti. Abbiamo toccato il tema del sistema del falso io, quella che è la coscienza di sé all'interno di una dualità, quindi all'interno di un essere che vive se stesso scisso, quella che è l'insicurezza ontologica. Perché ne parliamo? Perché così, se avete la curiosità, se vi è venuta la voglia, potete leggere L'io diviso di Lang. E io non ho nessun parente Einaudi, quindi non sono manco parente degli eredi di Lang, e quindi ve lo dico soltanto per il piacere di condividere una lettura che io ho trovato molto interessante. E così come avevamo fatto la scorsa settimana con Bauman, lì però c'avevo il contraddittorio, lì avevo. Non so se è sempre fra noi Alessio, ma mi sembra di no. Avevo, insomma, una persona che demoliva Bauman, per cui era stato anche più divertente. Qui non c'è nessuno che mi demolisce Lang. Che...
Ale, aspetta che ha anche alzato la mano.
Oh, meno male, via, vai!
Ale, ti ho smutato, ci sei?
Sì, ciao. Volevo soltanto
Ciao!
dire che niente, ci sono e non sono d'accordo con nulla di quello che hai detto.
Ma guarda, sono felicissima, mi sento così perlomeno. Oh, via, ravviviamo un attimo la discussione, che se no me la cantavo e me la suonavo e non,
No,
insomma.
in realtà stavo scherzando, era giusto per darti il piacere del contraddittorio, quindi...
Vai, dammi il piacere del
No, l'ho
contraddittorio.
fatto, non sono d'accordo con nulla, è tutto sbagliato,
Ho
appunto.
capito, ma dimmi perché.
Eh no, non posso...
Ma come no? Non
Ma
puoi, dimmi no.
perché stavo scherzando, sono
Ah,
solo io.
stavi scherzando, non ci posso credere, insomma, non c'è un contraddittorio. Il prossimo tema, guarda, guai a voi, il prossimo tema che decideremo per la chat vocale, pretendo che qualcuno mi faccia il contraddittorio, insomma, che dobbiamo scegliere un autore più divisivo, dai. Poi ce lo leggiamo, metteremo del materiale e così vediamo
Ma
di
guarda,
mettere in piedi una bella discussione.
ma piuttosto, cioè, prima stavo per fare una domanda molto prima, poi ho visto che avete trovato comunque temi, che purtroppo mi sono perso la prima mezz'ora, quindi anche volendo, visto che l'esposizione delle tesi me ne sono perse, farei fatica a pensarmi io possibili critiche, ma mi chiedevo, secondo te, quali sono le critiche che una persona critica potrebbe fare? Cioè, qual è l'ipotesi B? Qual è un'altra ipotesi sensata, con un punto di vista razionale, informato, che potrebbe opporsi a quelle che hai esposto? E questo puoi
Allora,
farlo anche tu.
sì, posso dire che poi sono i motivi che hanno portato la comunità psichiatrica, a allontanarsi dalla figura di Lang, a osteggiarla, ad osteggiare, a ostacolare tutta la propria attività alla fondazione delle comunità terapeutiche. Per la psichiatria tradizionale ci sono degli spunti nel pensiero di Lang che sono interessanti, però la psichiatria rimane sostanzialmente una branca importante della medicina e la medicina, per quanto sia di base ars medica e non scienza medica, di fatto con il Novecento, con i progressi tecnici e tecnologici, è diventata anche una scienza. E allora gli psichiatri contestano a Lang una visione troppo umanista, una visione sì, interessante, affascinante, sicuramente di ispirazione, perché appunto lui fa tanto riferimento alla filosofia esistenzialista, fa tanto riferimento alla letteratura, ma poi di fatto ci si deve approcciare alla malattia in senso scientifico. Quindi quello che viene contestato, che venne contestato a Lang sostanzialmente era questo, e va bene lavorare sul linguaggio, e va bene lavorare sui mali dell'esistenza, e va bene ritenere che comunque siamo tutti degli schizzoidi che poi in alcuni casi trasformano lo stato schizzoide in uno stato psicotico o schizofrenico, però poi sempre di malattie si parla. Quindi la malattia va approcciata come tale, quindi attraverso l'uso, un uso ponderato dei farmaci, attraverso un uso ponderato della terapia, e questa è in parte anche la versione, poi è la prospettiva che è passata. L'anno scorso, nella cinquina del premio Strega, che dite voi cosa c'entra il premio Strega, che è un premio italiano di letteratura, con Lang? Nulla, se non nel fatto che uno degli autori che erano in lizza e che poi non hanno vinto, ma insomma è finito nella cinquina dello Strega, è Daniele Mencarelli. Daniele Mencarelli è un poeta che ha scritto un libro che si intitola Tutto chiede salvezza, e che è un libro autobiografico che parla dell'esperienza che lui ha fatto a causa di un trattamento sanitario obbligatorio a cui venne sottoposto quando aveva 19 anni, negli anni 90. E lui racconta della propria esperienza di questi giorni, da un lunedì a un sabato, che lui passa all'interno del reparto psichiatrico di un ospedale romano, delle relazioni che intrattiene con i malati che sono assieme a lui, degli incontri che fa e anche del rapporto che ha con due psichiatri. E fa vedere molto bene come a volte le apparenze ingannino dal punto di vista della relazione con il proprio terapeuta. E in questo senso, con grandissima umanità, descrive se stesso. Il tutto chiede salvezza è quello che lui si ripete come un mantra. È un ragazzo veramente che ha soli 20 anni e che a malapena ricorda il motivo, sa che è giusto che stia lì, ma a malapena ricorda il motivo per cui ci è stato messo. Poi questo si scoprirà successivamente, però ecco, questo per dire che Mencarelli fa vedere ancora negli anni, nel 1990, in parte come funzionano i reparti psichiatrici. Oggi non si fa più l'elettroshock, che è considerato un metodo barbaro, ma fino a poco tempo fa, fino a pochissimi anni fa, ancora si utilizzava, perché si riteneva, attraverso le scariche elettriche, che il cervello potesse in qualche modo ricomporsi, rimettersi insieme e tornare normale laddove c'erano degli squilibri. E quindi la comunità psichiatrica in questo ha sposato la tesi di Lang, dicendo: no, non funziona così, non è possibile curare la malattia in questo modo. Non è possibile curare il malato cosiddetto in questo modo. Uno schizofrenico va affrontato in maniera diversa. Ad esempio, per dire, un esempio che fa lui è cominciando a credere a quello che ci dice, perché per lui è assolutamente reale. Non è un atteggiamento tanto diverso da quello che aveva Freud quando si rese conto che molti dei suoi pazienti sotto ipnosi gli mentivano. Lui scrive una lettera disperato a Bloyer, che era il suo amico medico come lui, e gli dice: ma ti rendi conto, i miei neurotica mi mentono, quindi ho scoperto che se anche sono sotto ipnosi mi raccontano di scene del loro passato, della loro infanzia, che poi ho scoperto non essere vere. Però poi cosa dice anche? Però loro le credono vere. Cioè, alla fine loro sviluppano delle psicosi, sviluppano del disagio, hanno dei problemi, perché loro le vivono come se fossero state effettivamente reali. E allora Freud, questa è una delle sue grandi intuizioni, dice: che importanza ha che quella cosa sia accaduta o meno, se poi gli effetti avvengono nel mondo reale, se poi gli effetti incidono, ma proprio nel senso fisico del termine, sulle persone? Nessuna. Non basta dire semplicemente questa cosa non è accaduta per far stare bene la persona. Ecco, Lang ci dice sostanzialmente questo: non basta dire ok, hai un problema, hai la schizofrenia deriva da tutta una serie di motivazioni che sono anche fisiche, che sono anche mediche, per far sentire lo schizofrenico meglio, perché lui continua a sentire le voci, lui continua a relazionarsi con un mondo che gli altri non vedono e non riconoscono, lui continua a sentirsi distaccato dagli altri, non riconosciuto, a non avere certezza di sé. E quindi dice: sarà il caso forse di cambiare l'approccio. Ci sono alcuni psichiatri che oggi lo fanno. e che tendono a curare i loro pazienti inserendoli nel mondo, quindi chiedendo loro di fare delle cose direttamente nel mondo e non contenendoli, non escludendoli totalmente dalla realtà, perché poi un paziente nella realtà deve tornare a vivere. E quindi questo, però ecco, le critiche che vennero fatte, che in parte sono fatte ancora oggi a Lang, sono queste, di avere una visione, se vuoi anche molto poetica, no? Una visione sicuramente che ci riempie il cuore, ma poco pratica in termini medici. E soprattutto i percorsi previsti da Lang erano molto molto lunghi. Invece nel caso, insomma, delle cure psichiatriche oggi, o meglio non delle cure psichiatriche, mi sto sbagliando, delle cure psicologiche, esistono ad esempio delle correnti psicologiche, pensate a quella di Nardone, no? Che è la terapia comportamentale breve, se si chiama breve un motivo ci sarà, perché risponde a determinate esigenze, ma ritiene che la forza dell'approccio terapeutico stia appunto nel cambiamento del comportamento nel presente, quindi nel non andare necessariamente a cercare le ragioni nel passato del paziente, e nella brevità, cioè la terapia è efficace se è breve, deve avere un inizio e una fine. Se va troppo per le lunghe, allora c'è qualcosa che non va. E questo è un indirizzo, ce ne sono molti altri. Lang ha fatto questo grande esperimento che ha sicuramente ispirato molti psichiatri, ma che ha anche lasciato qualche dubbio. T'ho risposto? Sono stata esaustiva? Mi sembra di aver parlato un botto, non lo so.
Sì, perfetto, ti sei fatta il contraddittorio da sola. Complimenti.
Mi sono fatta il contraddittorio da sola, che devo dire, uscirò da questa chat con Dio scisso pure io, cioè nel senso,
non hai bisogno del resto della chat, potresti fare un podcast.
Guarda, no, è terribile, era la mia paura, quando discutevamo nello staff del salotto culturale, l'ho anche scritto, cioè ma non mi lascerete mica da sola a chiacchierare un'ora e mezzo e poi nessuno mi fa il contraddittorio, nessuno, e appunto, e quindi ecco, va bene, alla fine è andata così. Comunque sappiate che noi abbiamo registrato il contraddittorio su Bauman, quindi Alessio era appunto il mio antagonista, era stato invitato apposta per fare l'antagonista, e lo potete recuperare su YouTube e a Bunchox, poi potrai inserire in Mondo Filosofia, lì vedrete cos'è una chat vocale, laddove si discute un po' di più, dove non ci sono soltanto io che chiacchiero, ma dove parliamo in più persone e quindi ci confrontiamo in più persone. E questo, io non so, altre cose momentaneamente non mi viene da dirle, non so se c'è qualche altra domanda, qualche curiosità. Se avete trovato questa chat interessante, ad esempio, se avete dei consigli, dei suggerimenti da dare, che sono sempre benvenuti.
Un certo Baldassarre.
Ah, un certo Baldassarre ha alzato la mano? Bene, bene, va bene.
No, niente, non volevo fare nessuna domanda, volevo...
Maledetto, Michael Baldassarre fa parte del salotto culturale, ma come, non vuoi dire niente? Non ce l'hai una domanda? Non ce l'hai,
ma sono informato, quindi non ho domande intelligenti da fare.
Non importa, le domande intelligenti si fanno anche quando non si è informati, non è l'informazione a determinare l'intelligenza, determina solo la competenza, l'intelligenza è da vedere. Però d'accordo, allora dimmi cosa ne pensi, c'è qualche suggerimento da dare?
Non saprei, cioè, nel senso, per quel che ne so, sei stata piuttosto esaustiva, hai sviscerato la questione, hai fatto anche l'antitesi, è presentato, quindi sei stata molto brava.
Grazie. Cosa ti piacerebbe affrontare? Pensaci per le prossime volte. Invito tutti a pensarci e a proporre. Nel salotto culturale degli argomenti possono essere un libro, come stasera, è un po' la figura di un autore come Lang, ma in realtà possiamo parlare di tutto, laddove insomma conosciamo l'argomento, perché non siamo distanti, ma siamo tante teste, abbiamo tante competenze, per cui
mi piacerebbe essere... Mi interessa una domanda.
Vai.
Non so, cioè nel senso, forse già hai toccato questo punto, ma mi sembra di aver capito che questo tipo non fa una divisione così netta fra normalità e patologia. Sbaglio? Non ho capito come la contestualizza, ecco.
Ok, la divisione è netta nel senso che un contesto, una realtà patologica così è. Cioè una realtà psicopatologica è una realtà che ha bisogno di essere curata e percorsa in un determinato modo. Però ritiene Lang che non si possa parlare di una normalità. La normalità è un orizzonte a cui tutti aspiriamo, ok? È il limite dell'orizzonte a cui tutti tendiamo, ma non esiste una persona completamente normale. Pensateci, cioè buon per voi se ne conoscete una. Io stessa non mi ritengo all'altezza di quei canoni di normalità che ci vengono proposti e dipinti, ma tutti abbiamo delle piccole anormalità più o meno conformi, no? Che tendono più o meno a quell'orizzonte. Ecco, Lang ci dice questo, cioè che la psicopatologia è chiaro che è molto lontana da quell'orizzonte. Però sempre all'interno di quel contesto, di quel territorio si trova, ed è un territorio che ci riguarda tutti. Non è che chi ha una malattia mentale, chi ha un disagio mentale sta da un'altra parte, sta dall'altra parte dell'orizzonte, ok? Quindi in una terra che noi non conosciamo e che non ci riguarda, è sempre nel nostro di territorio, ok? E quindi comunque ha sempre a che fare con qualcosa che ci è profondamente familiare, questo. Pensate a qualche altro argomento, letteratura, autori, autrici, temi attuali, temi non attuali, filosofia, sociologia, io aspetto, insomma con l'Alessio prima o poi rifaremo qualcosa di sociologia e lui si troverà sulla graticola al posto mio, ecco, a parlare di sociologia, oppure non so che cos'altro potremmo affrontare, sono tante le cose delle quali possiamo parlare. E uno degli argomenti in lizza, non so quando lo faremo, ad esempio, è la narrazione nella videoludica, quindi il tema della narratività all'interno dei videogame e quindi tutto quello che riguarda l'estetica, l'arte e la dissonanza ludonarrativa quando si gioca ad un videogame. Non vedo l'ora di farla e di invitare anche qualche espertone.
Allora ci sono alcune mani al suo
Scusate.
Oh, bene, sì. Non sento.
Mi sentite? Non...
Sì, ti sì. Sento.
Ciao a tutti. A me mi interesserebbe un approfondimento su quello che è l'empatia applicata, diciamo, nella gestione quotidiana, nella socialità quotidiana.
Ah, ok. Quindi affrontare un tema, cioè l'empatia.
Un approfondimento, sì.
Lo possiamo, sì, perché no? Lo possiamo fare da diversi punti di vista. Ad esempio, l'empatia si. In questo momento si utilizza molto nei moduli di comunicazione per quanto riguarda la comunicazione sulla sicurezza della persona e oppure per quanto riguarda la gestione dell'emotività. E quindi sì, può essere un tema molto interessante. Io ve lo segno, io me li segno tutti, poi li metto o a sondaggio oppure li propongo. E così raccogliamo gli interessati e possiamo lavorarci sopra. Grazie mille del suggerimento, è un bellissimo tema.
Grazie a te.
Ciao a tutti, mi sentite?
Ciao. Sì.
Ciao. A me piacerebbe invece parlare di un libro che mi ha aiutato anche molto a cambiare. Si chiama, non so se lo conoscete, si chiama Il coraggio di non piacere.
Il coraggio di non piacere.
Sì, esatto, parla anche in particolare appunto della filosofia di Max Adler, non so
okay.
Se...
Sì.
Sì, e niente, mi piacerebbe appunto parlare di questo libro magari in un prossimo...
Più che volentieri. Sì, molto molto volentieri. Io mi segno empatia e il coraggio di non piacere, che peraltro devo leggere perché non lo conosco, quindi me lo leggerò.
Scritto sulla base di un dialogo, comunque un dialogo come appunto scriveva Platone, i dialoghi che faceva Socrate anche, sì, è molto, molto carino, particolare.
Bene. Buono a sapersi appunto se è un dialogo costruito come quelli socratici.
Nel salotto, credo, se non c'è già, e poi discutiamo anche di questo. Poi insomma si metterà i voti, cosa vogliamo discutere. Tanto ho sbloccato anche Nai, forse voleva dire ancora qualcosa.
Sì.
Io, scusate se faccio i soliloqui. Avrei una tematica da proporre e un libro che mi è piaciuto tanto. La tematica è proprio semplice, talmente tanto che ci sto studiando appresso da 2 mesi, quindi ho in mente qualche autore, però accetto, vorrei conoscere qualcosa e qualcuno di più. La tematica sarebbe l'identità e il rapporto che si crea tra l'identità di un individuo e l'identità collettiva. Quindi identità e relazioni.
Sappi che qualcuno lo aveva proposto, quindi non sei la sola, e era già in lizza la questione dell'identità individuale e collettiva. Quindi lo prenderemo sicuramente in considerazione. Per me li possiamo affrontare anche tutti uno dopo l'altro, oppure mettere anche qualcosa insieme. Io però intanto me li segno tutti, così.
Infatti. Rispetto a questa cosa dell'identità, prima stavo per intromettermi a dire una cosa, far notare un filo conduttore rispetto a quello che è saltato fuori in parte anche con Bauman. A un certo punto è saltato fuori questo aspetto con una domanda, quando avete parlato come si dice, ludopatia,
Sì.
la domanda era circa l'osservazione del paziente come, cioè nella sua componente disfunzionale, patologica, di addiction, come si dice,
Sì.
dipendenza, piuttosto che invece una versione, un approccio olistico alla persona, cioè considerare la persona nella sua completezza, no? Nella sua totalità. E questo, a parte che appunto si collega con quello che è appena stato detto dell'identità, ma anche secondo me con Bauman e con tantissimi autori dell'Ottocento e del Novecento, sulla questione, da una parte sulla questione appunto della frammentazione, l'unità, e dall'altra parte del fatto che ne parlavamo brevemente nel discorso con Bauman, credo di averlo detto, che i sistemi sociali moderni, essendo funzionalmente differenziati, tendono ovviamente a relazionarsi con noi con quello che è un ruolo specifico.
Sì. Sì,
Quindi, se tu sei un paziente, non sei
esattamente così.
Pat o Ale, ok? E sono soltanto i sistemi intimi, cioè, secondo il mio approccio teorico, io direi che sono i sistemi intimi, quindi della famiglia, dell'amicizia, quelli che nella modernità ancora tendono a voler considerare la persona in tutti i suoi aspetti, tutto.
Ecco, però in ambito, ci direbbe Lang, che in un ambito non solo di psicopatologia, ma anche in un ambito schizoide, quindi di relativa normalità, il falso sé finisce per invadere anche l'ambiente familiare, finisce anche per invadere le relazioni intime. E se lo fa, perché ci sentiamo scissi, allora non siamo più noi stessi nella nostra interezza, come dici tu, per come siamo, persone tutte intere, perché mostriamo comunque un'immagine che sia adeguata al tipo di relazione che stiamo vivendo in
Vedi,
quel momento.
ma qui appunto, poi se vuoi tornare sull'autore di stasera, volentieri, su quello non mi intendo
No,
assolutamente,
ho fatto
ma
solo questo appunto su
in,
Lang perché mi è venuto così.
sì, no, ma stavo dicendo che secondo me ci sono molti possibili approcci diversi a questo argomento di per sé abbastanza semplice, non facile, semplice. Perché su quello che appunto ho appena detto, a me istintivamente viene a mettere in discussione che esista quella roba lì, dell'unità della persona, l'unità dell'individuo, che secondo me appunto boh, no, non c'è, piuttosto che se sia effettivamente qualcosa che deve essere visto come sano, se se magari invece appunto c'è un altro, cioè, si potrebbe fare quel discorso, quindi da un punto di vista quasi ontologico, metafisico, filosofico, di filosofia della scienza.
Poi tieni oppure, conto come è il modo in cui usiamo il linguaggio.
Oppure c'è anche l'altro approccio, quello invece che stavamo avendo piuttosto con Bauman, che è quello sociologico, di analisi nel modo in cui, a prescindere che esista o meno di per sé quella roba lì, di andare a ricostruire il modo in cui cambia la narrativa e anche le operazioni sociali rispetto a queste entità. Capisci cosa intendo?
Sì,
cioè, c'è anche questa, e questo ha molto più a che fare con col dialogo tra la psicoterapia, la psichiatria e un autore che invece attinge dall'umanesimo a piene mani, perché questo è un discorso sociale, cioè chi se ne frega in un certo senso se quella roba ci sia o meno. Uno potrebbe semplicemente dire la diatriba ha a che fare con il fatto che la psicoterapia cerca di definirsi come scienza moderna, e quindi come sistema sociale moderno, e quindi ha bisogno di un oggetto che sia delimitabile, quindi come tu dicevi, anche temporalmente, ma anche come lettura del paziente deve essere solo quella componente, okay? Mentre invece l'altro approccio, essendo umanistico, uno tratta il paziente come un amico.
Allora, non esattamente. Nel caso di Lang, non è che Lang trattava i pazienti come se fossero degli amici. Quando lui parla di rapporto orizzontale rispetto ad un rapporto verticale, semplicemente dice che è possibile trattare il paziente come una persona e quindi dargli quel rispetto e quell'autorevolezza che si dà all'altro, quando non lo si vede soltanto per la sua malattia, soprattutto se, per l'appunto, lui dice: io ho a che fare con una persona schizofrenica e non con una che ha la schizofrenia. E quando fa la differenza, questo lo dicevo all'inizio, appunto nella mezz'ora che hai perso, quando tu fai questa differenza ti devi approcciare necessariamente all'altra persona in modo diverso, il che non significa fare da padre o da migliore amico, perché sempre un dottore sei, e perché sempre quella persona schizofrenica è o psicotica, ok, oppure depressa, oppure con un altro problema. Quindi si tratta comunque di una relazione di cura, di un rapporto che ha a che vedere con la cura e con il tentativo di far star bene quella persona. Però ecco, non è più verticale, e non lo è perché quella persona non viene presa solo per la propria malattia.
Ma ovviamente l'amico e il padre non nel senso dell'affetto che uno può provare, bensì appunto nel senso del trattarlo come una persona intera. Cioè, per trattarlo nel senso che non trovo le parole in italiano, nel modo
lo fa anche a me ogni tanto, ma te vai,
ci sono alcune parole che mancano, però, perché prima o poi dovrò inventare neologismi. Comunque c'è proprio semplicemente questo aspetto. Infatti, su quello che stavo dicendo, forse questo è un filo conduttore per cui potremmo tenerlo a mente, proprio il tentativo di osservazione della persona come intero.
Ok, che è una cosa proprio come filo conduttore di tutte le chat, anche se le affrontiamo appunto di volta in volta.
Con l'identità, perché il rapporto, secondo me, tra perché è una cosa che unisce un sacco di interventi stati fatti e finora gli autori che sono stati scelti. Alla fine anche la nostra discussione su Bauman, fate che tutta la critica di Bauman eccetera si stisce su quella roba lì, ma sulla nostra discussione poi si è andata anche a impernare su quello, no? Su quando si parla dell'umano, no? Restare umani e trattare gli altri come umani, si sta parlando sempre di quella roba lì, cioè si sta parlando sempre di quest'uno, di quest'unico, di questa completezza. Mentre invece interagire con qualcuno solo in un modo specifico, cioè considerando solo quel pezzo lì, è disumano, perché non consideri tutta la persona, sì. E quindi stai tagliando via soltanto un pezzo. E questo credo che sia così importante, continua a risorgere, perché vista la nostra storia, vista la nostra storia sociale che passa attraverso il romanticismo e che si schianta invece su una modernità con appunto questa estrema parcellizzazione delle interazioni sociali, per cui appunto dal medico sei soltanto un paziente, Mentre i medici di famiglia di una volta che ti conoscevano, che conoscevano la tua famiglia, come vivi, no? Invece quelli di oggi, no? Soltanto 10 minuti ti guardano i sintomi, ti danno una pastiglia, no? Ti suona questo lamento, no? Esatto. E appunto, credo potrebbe essere una cosa da tenere a mente.
Sì, teniamola a mente, mi piace molto, può essere anche proprio un fil rouge, una linea comune per le chat specifiche e che può essere trattata di volta in volta proprio anche attraverso gli argomenti che sono stati suggeriti. Molto bene. Io dunque mi sono segnata tutto. Vi invito a entrare nel salotto culturale per mettere il naso, curiosare. Se poi non vi piace, non è una setta, quindi potete uscire ovviamente quando volete. Ma insomma, vi invito ad entrare, a partecipare, a vedere che aria tira e che aria ci tira, spero bella, e ad ascoltare anche le prossime chat. E le organizzeremo. Adesso io mi sono presa tutti gli appunti, quindi comincerò per dire a leggere il coraggio di non piacere, a cominciare anche a raccogliere le tematiche che riguardano l'empatia e l'identità individuale e collettiva. Se a qualcuno viene in mente qualche altro argomento, autore, libro, può scriverlo e suggerirlo tranquillamente nel salotto culturale. E non so se Manchox ha registrato tutta la conversazione, la potrete anche
Sì, ho
ritrovare.
registrato,
E
sono qui da un'ora e
perfetto.
35.
Lo so, mi odi e infatti adesso saluto tutti e quindi abbiamo sforato come sempre, che tutte le volte diciamo che saremo brevi, invece
Ah, perché
no.
abbiamo degli orari.
Lo so, no, no, hai ragione, quindi va bene così. Chiudiamo questa chat e ci
Ci salutiamo
riaggiorniamo per
tutti
il quiz.
e beh,
Vi
insomma,
salutiamo e
discutiamo
vi
dei
ringraziamo
temi.
tantissimo di aver ascoltato, vi ringraziamo e anche degli interventi di chi è intervenuto. Grazie a tutti.